Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Continuiamo a pregare per l'unità della Chiesa, come ci viene suggerito dalla Chiesa stessa, come intenzione di preghiera di questa settimana. Preghiamo perché sia ispirata, tragga ispirazione anch'essa, come lo trae anche Israele, dalla ispirazione, dalla meditazione di questo bellissimo capitolo di Tobia che stiamo meditando. Davvero, tutta l'opera della Chiesa possa essere a favore della grande comunione dei popoli di Dio che sono la sua famiglia, a favore della riunione di tutti i popoli di Dio. E così ricordiamo anche oggi in particolare San Francesco di Sal, per tutta la sua saggezza nell'opera, nella guida spirituale di coloro che gli sono stati affidati. Chiediamo anche per le nostre guide di oggi.
Dal libro di Tobia, capitolo 13, versetto 15. Sorgi ed esulta per i figli dei giusti. Tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano, beati coloro che esulteranno per la tua pace, beati coloro che avranno pianto per le tue sventure. Gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. Anima mia, benedici il Signore, il grande Re, perché Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua dimora per sempre. Beato sarò io se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dare lode al Re del Cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro e con smeraldo, e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di Gerusalemme saranno ricostruite con oro e i loro baluardi con oro purissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza e in tutte le sue case canteranno Alleluia. Benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre. Così Tobi terminò il suo canto di ringraziamento. Parola di Dio.
Sono quasi 4 i capitoli che abbiamo letto questa settimana, a volte siamo proceduti velocemente, leggendo un capitolo alla volta, quindi così mi sembra che sia troppo lungo sottolineare tutto, preferisco seguire un filo, ecco, molto, molto semplice, partendo dal brano che abbiamo letto, il primo brano di questa settimana, il brano che contiene il racconto di Tobia che parte dalla casa dei suoi suoceri e si avvia al ritorno verso la casa paterna. E sottolineo soprattutto gli ultimi versetti, versetto 14, e l'autore sottolinea, rileva, osserva e ci fa osservare che Tobia parte da Raguele in buona salute, lieto, benedicendo il Signore del Cielo. Benedice il Signore del Cielo e della Terra, Re dell'Universo, perché aveva dato buon esito al suo viaggio. Così viene presentata la fine del viaggio, del lungo viaggio di Tobia, accompagnato da Raffaele, il Signore lo ha benedetto, aveva dato buon esito al suo viaggio e gli benedice Dio. E poi abbiamo anche nel capitolo 11 abbiamo l'incontro di Tobia con i suoi genitori, prima con la madre e poi con il padre, e la guarigione di Tobi. E anche qui rilevo alcuni versetti: la madre, il padre e la madre che stavano tutti e due ad attendere. La madre sembrava disperata, ma anche lei stava tutti i giorni ad attendere, a guardare, a ascoltare se arrivava o non arrivava il figlio. E ovviamente Tobia era cieco, stava in casa, però anche la madre che aveva accusato il marito, come ci ricordiamo, insomma, di avere mandato il figlio, che il figlio era perso, insomma, però anche lei attende. E a questo punto, con il ritorno del figlio, la madre dice: ti rivedo, o figlio, ora posso morire. Mentre per Tobi esclama, dopo che gli è stato anche guarito: ti vedo, figlio, luce dei miei occhi. E subito dopo benedice Dio, il suo grande nome, i suoi angeli santi, perché mi ha colpito, ma ora contemplo mio figlio Tobia. E questo versetto: ti vedo, figlio, luce dei miei occhi, e sarà poi, non è solo la luce, probabilmente l'autore del libro non intende solo il recupero della luce degli occhi, della vista, ma anche qualcosa in più, perché poi troveremo che da questo punto Tobi, viene detto subito dopo, al versetti successivi, dal 16 mi pare, 16 e anche il 17 forse, davanti a tutta la popolazione di Ninive, la gente lo vede passare, camminare con il vigore di un tempo, lodando Dio, lieto, benedicendo Dio, presa da meraviglia, e Tobi proclama davanti a loro, ai niniviti, alla gente, che Dio aveva avuto pietà di lui e gli aveva aperto gli occhi. E quindi una prima luce è quella che riguarda la sua esperienza di un uomo colpito da Dio, e che poi, del quale Dio aveva avuto pietà, gli aveva aperto gli occhi. E poi troviamo al capitolo 12 il riconoscimento dell'angelo, l'angelo che si fa riconoscere con i comandi, insomma, che dà a Tobi e ai suoi: benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. E vedremo la comprensione che Tobi ha di questo ordine nel capitolo 13 e nel capitolo 14, dove troviamo che Tobi eleva un inno a Dio, e nel capitolo 14 lascia il testamento al figlio Tobia. E se facciamo il confronto fra il testamento del capitolo 14 che Tobi lascia al figlio con quello che gli aveva detto, avevamo incontrato al capitolo 3 mi pare, il testamento che Tobi aveva fatto a Tobia, in quale lo invitava alla fedeltà alla legge e andare a prendere il gruzzoletto dal parente così lontano, qui troviamo che il contenuto del testamento e anche la lode si spinge molto più in là. È come se davvero l'autore ci volesse dire che gli occhi ora che si sono aperti a Tobi non è su cose nuove, perché poi le cose che dice, per esempio riguardo al compito di Israele in mezzo ai popoli, alle nazioni, nell'esilio, con la speranza che le nazioni poi pian pianino entrino nella Gerusalemme celeste, nella Gerusalemme, vediamo, è un inno composto di tante citazioni bibliche, quindi non è che è una novità, ma è una luce, perché comprende di nuovo, il Signore gli fa comprendere il senso forse più profondo dell'esilio, che non è solo il castigo di Dio, ma è la possibilità di annunciare, data da Dio, annunciare le grandi opere di Dio davanti alle nazioni. E la testimonianza a favore di Dio, rendere giustizia a Dio vuol dire anche lodarlo per le sue grandi opere e a favore anche di tutti i popoli. Poi appunto abbiamo il capitolo 13 diviso in due parti, la seconda parte che leggiamo oggi riguarda in modo particolare Gerusalemme, e la prima, come ho ricordato, il compito della lode davanti alle nazioni, ricordato il versetto 3 e 4 in modo particolare. Ecco, vediamo oggi l'ultima parte di questo cantico riguardante Gerusalemme. Abbiamo appena letto l'Apocalisse, tanti riferimenti agli ultimi due capitoli dell'Apocalisse sono molto evidenti. Ecco, ci fermiamo ora sui versetti dal 15 al termine, ma uno se vuole dire qualcosa anche dei capitoli precedenti può benissimo farlo.
In questa seconda parte del cantico di Tobi sembra quasi che si siano esauriti, no? Certi motivi che vengono appunto espressi nella prima parte, come la luce per tutta la terra, come l'accorrere di tutte le genti, eppure ci sono delle espressioni, secondo me, che sono veramente molto forti. Quella dei beati, per esempio, che dice beati, come prima diceva maledetti, coloro che lavorano contro Gerusalemme per distruggerla, così qui dice beati coloro che condividono con Gerusalemme la gioia e il dolore. Quindi mi sembra che sia proprio un invito a partecipare con tutto il cuore, ecco. Mi sembra, ma è già stato sicuramente detto, che Gerusalemme qui prenda diversi aspetti in questo cantico, quasi a un certo punto viene a identificarsi con il Signore stesso, perché si dice a un certo punto la dimora del tuo santo nome, e prima parlava di radunare in te gli sventurati. E quindi mi sembra che quando si parla di Gerusalemme si mettano davvero in essa molte cose, e la cosa tra queste che mi ha colpito di più è al versetto 17, quando Tobi dice beato sarò io, e per concludere, no, la serie delle beatitudini, beato sarò io. E perché sarò beato? In che modo sarò beato? Sarò beato se anche soltanto un briciolo della mia discendenza vedrà. E qui richiamo quello che diceva poc'anzi Sandro di Tobi, che dice benedetto sia Dio perché io vedo mio figlio. È ancora il verbo vedere, questa speranza però proiettata in un futuro in cui io non esisterò più, ma almeno qualcuno al mio posto, qualcuno che ha qualcosa ancora di me, potrà vedere la gioia di Gerusalemme.
Voglio dire una cosa, non è certamente esatta al capitolo, agli aspetti di oggi, ma in certo senso è esatta a questo libro. Quando ho letto le letture del Mattino del Genere, si dice che Giacobbe inizia ad andare la sua strada e si sente l'incontro di anche di Dio. Allora mi sono detta, recepita lui e si è successo. perché Gesù Maria ci ha sempre salvato di queste altre, anche prima siamo ricordati lui stesso benedetti tutti i suoi angeli salvi, la presenza degli angeli nella nostra vita è una cosa che mi sembra così importante, anche se nel ritmo della vita di oggi si tira poco. E questo è un fatto che questi occhi di sole che si aprono vedono al di là, vedono al di là di quello che umanamente si vede, perché vede già la Gerusalemme futura, come lo c'è che prima di morire il Signore gli ha mostrato tutta la terra di Giuda fino a Mare occidentale, cosa umanamente impossibile, così umanamente impossibile agli occhi di Sofia di vedere la Gerusalemme futura, a cui lui la vede.
Dico una cosa velocissima sui, relativa ai capitoli passati. Notavo, in seguito al discorso di Sandro, che al capitolo 5 anche la madre dice: ti ho lasciato andare, luce dei miei occhi. Allora davvero mi sembra che questa coppia rappresenti nel simbolo, nel dipinto che sta facendo l'autore, l'atteggiamento di chi nel buio assoluto della prova rimane attaccata al Signore. Tutti e due ciechi, però continuano a non dubitare dell'amore del Signore, a continuare a scrutare, e mi veniva in mente molto la vedova importuna che continua a bussare per avere giustizia, per avere pietà dal Signore.
Appare evidente nel testo come l'Apocalisse insomma abbia ripreso di queste stesse immagini. Mi colpiva che però risuonano diverse altre parole del Vangelo in questo testo. Gerusalemme, qui la città santa, è descritta come un punto, un porto di approdo per tutti gli uomini. Lei stessa viene chiamata luce splendida che brillerà fino ai confini della terra. E richiama, oltre che le profezie di Isaia, e questo è il passo che mi veniva in mente, quello del Vangelo, quando dice che non si può tenere nascosta una città che viene posta sopra il monte, e la città sopra il monte è quella a cui tutti sono chiamati, è quella che attira con la sua luce tutti gli uomini. E poi così anche l'altro passo delle Beatitudini di Matteo, quando dice: voi siete la luce del mondo. Ecco, perché Gerusalemme poi di fatto non è altro che il popolo dei salvati, dei redenti dal Signore, a cui tutti i popoli vengono chiamati. La luce che risplende è proprio quella della redenzione, che qui viene espressa in queste benedizioni. Dio viene benedetto perché ha redento il suo popolo. E ancora le beatitudini che qui ricorrono ricordano molto quelle del Vangelo di Matteo, a parte quella proprio esplicita: beati coloro che avranno pianto per le tue sventure. Poi anche quella di coloro che vengono chiamati pacifici, qui sono coloro che esulteranno per la tua pace. Poi non so, ecco, se ne possono riconoscere altri. Certo, i puri di cuore, coloro che vedranno Dio, sono, ecco, anche questo richiama un po' la beatitudine che prima diceva Rodolfo, cioè la beatitudine di chi avrà la sua discendenza, che vedrà la gloria del Re del Cielo.
A proposito proprio di questo, il versetto 20, dove parla di un resto, volevo fare un parallelo con il profeta Michea al capitolo 5, versetto 6, perché questo resto è un dono di Dio, e dice: il resto di Giacobbe sarà in mezzo a molti popoli come rugiada mandata dal Signore e come pioggia che cade sull'erba, che non attende nulla dall'uomo e nulla spera dai figli dell'uomo. E subito dopo dice: per vedere la tua gloria. E questa cosa si realizza, ed è molto bello vedere che proprio la stessa parola la usa l'Evangelista Luca al capitolo 9, nella trasfigurazione, quando Pietro, Giacomo e Giovanni si svegliano, e dice: e videro la sua gloria.
Mi collego a quello che diceva Camillo, richiamando il versetto 13 del capitolo 13. Siamo appena usciti dal tempo di Natale e dalla festa bellissima dell'Epifania. Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano, gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome. Mi sembra particolarmente bello, anche perché appunto questo richiamo all'Epifania, perché insomma sì, ormai siamo alla fine di questo libro e mi sembra che in realtà ad ogni fatica c'è uno svelamento, fino appunto allo svelamento finale della bontà del Signore.
Questo inno è così bello, si gioca su un intreccio di un piano terrestre, secondo me, e celeste, e a un certo punto questo intreccio sfuma, è in dissolvenza, e al versetto 17, cioè comincia proprio quello che è uno slancio, un colpo d'ala verso quello che è direttamente, secondo me, una visione più escatologica, direttamente. E il passaggio è proprio al versetto 17, perché a un certo punto prima parla di una Gerusalemme dove appunto ritorneranno, c'è qualcosa che ha a che fare con una realtà, la fine della deportazione, ecco, un punto di unità. E poi soprattutto dice, se non lo trovo più, che lui vorrà vedere, spera, ecco, beato sarò io, dice, se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dar lode al Re del Cielo. Ecco, qui secondo me poi parte questa novità, questo slancio verso le escatologie, e dice: le porte di Gerusalemme saranno ricostruite di zaffiro e di smeraldo, le mura preziose, le strade saranno turchese, lastricate con turchese e pietre di Ofir. Ecco, tutte immagini che alludono anche alla Gerusalemme messianica dell'Apocalisse, e per cui c'è questa visione che fino a un certo punto è intrecciata con quella della realtà e poi parte verso una visione completamente escatologica.
Nel brano di oggi ricorre molto la parola beati e la parola gioia anche, e già la gioia l'avevamo vista anche ieri, quando diceva che perfino il Signore ricostruirà il suo tempio con gioia. Quindi la gioia è anche del Signore che ricostruisce. E poi oggi dice di questa beatitudine: beati coloro che ti amano, beati coloro che allattano, beati coloro che esulteranno per la tua pace, beati coloro che avranno pianto però per le tue sventure. E allora vedevo alcuni riferimenti a Isaia, per esempio, quando dice al capitolo 66: rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Anche se ho visto che questo versetto 16 non è in tutti i codici, per esempio ho visto che mi pare nella Vulgata, nella traduzione dal latino, non c'è. E poi anche l'altro, beato sarò io se rimarrà un resto della mia discendenza, è un versetto che per esempio nel Codice Vaticano non c'è. E allora ho letto lì nel libro di Zappella che probabilmente è stato tolto perché era talmente grande il riferimento all'Apocalisse, alla Gerusalemme celeste, che questo poteva sembrare una cosa fuori posto. Sembra strano, perché in realtà invece è un versetto molto bello, perché l'idea di questo resto che rimane, che può rimandare certamente al Cristo, ai cristiani, però può rimandare anche alla gioia di vedere che nelle generazioni si trasferisce la gioia di vedere la gloria del Signore, quindi è una cosa molto bella. E poi, come riferimento sempre a Isaia, si può vedere quando dice di zaffiro e smeraldo, tutte le sue mura con pietre preziose, e invece con l'Apocalisse anche, notavo che al capitolo 21 si dice, qui parla della costruzione del Tempio, Tobia, al capitolo 21, al versetto 22, si dice: in essa non vidi alcun Tempio, il Signore Dio, l'Onnipotente, l'Agnello sono il suo Tempio, quindi il compimento finale. E poi nel capitolo 22, al versetto 3, si dice: e non vi sarà più maledizione. Ecco, anche qui si parlava di maledizioni, ma ora si parla solo di benedizione e di gioia.
Ancora su questo versetto 15 e 16, che è già stato detto molto, ricordo solo che è l'inversione dell'accusa che viene fatta alle nazioni vicine, cioè adesso i popoli amano Gerusalemme, gioiscono della sua pace e si affliggono per le sue disgrazie, ma i rapporti tra i popoli e anche tanti salmi invece dicono il contrario, cioè di Edom, di Ammon, che hanno gioito per la disgrazia di Gerusalemme. Questa, si risanano i rapporti tra le nazioni.
Mi sembra di cogliere dei punti di contatto tra la vicenda di Tobi e la vicenda dei tre fanciulli nel libro di Daniele. Anche lì Azaria riconosce la giustizia di Dio per le vicende del popolo, per il popolo che ha peccato e quindi si trova nell'esilio, e così Tobi fa nella sua preghiera. E poi la certezza che anche nell'esilio si compiono dei prodigi, come avviene per Tobi, così per i tre fanciulli nella fornace, e quindi l'esplosione della benedizione, come c'è nel Cantico dei tre fanciulli. E poi si vede sempre in Daniele, subito dopo c'è quella conversione miracolosa di Nabucodonosor, che poi vieta a tutti di onorare gli dèi, cioè e riconosce l'unicità della santità di Dio, del Dio di Azaria. E così nel capitolo 14 vedremo come tutti i popoli si convertiranno nel libro di Tobia.
È finito, io dico due o tre punti. Il primo è Gerusalemme, sì, qui è descritta con dei caratteri finali, è l'attesa. E quello che si dice per le nazioni, per i popoli, come poi verrà ricordato anche al capitolo successivo, al versetto 7, si raduneranno Israele ritornerà, scusate, al versetto sesto, tutte le nazioni che si trovano sotto la terra si convertiranno e temeranno Dio nella verità, abbandoneranno i loro idoli, benediranno il Dio dei secoli nella giustizia. Qui si dice tutti i popoli, poi qui si dice che non solo abbandoneranno ma che verranno. È una cosa, insomma, viene descritta come con dei termini escatologici finali, che appunto da attendere è la speranza e la fede di Israele. A me pareva anche, mi hanno detto anche ieri, che al centro c'è di questa seconda parte Gerusalemme, ed è straordinario che questo canto sia messo in bocca a Tobia, dove non parla tanto di Israele, parla di Gerusalemme. Lui è uno della tribù del nord, è uno della tribù di Neftali, del regno del nord, se vogliamo, che viene ricordato il primo capitolo, andava a Gerusalemme a portare le offerte, e quindi fin da allora aveva questo rapporto, non si era dimenticato di Gerusalemme, e Gerusalemme gli è rimasta al centro della sua fede, della sua attenzione, della sua pietà, e ora la vede in un modo molto più ampliato. E non è solo un uomo di Neftali, del nord, ma non è nemmeno un profeta, e non è nemmeno, perciò, siccome sei della tribù di Neftali, non è nemmeno un sacerdote, un levita, è un padre di famiglia. È stupendo, perché questo è quello che viene detto qui, altre volte lo dicono i profeti, eccetera, è attraverso le parole dette da un padre di famiglia, come qui è presentata, è la fede di Israele rivelata dai profeti, che viene accolta e viene così vissuta dal popolo, è un rappresentante di Israele. È molto bello, se è più evidente così, è straordinario. E poi questa visione dei popoli che verranno, numerose nazioni, che vede il punto finale, non impedisce però, così io vedrei, però non lo so, non so se sia giusto, lo vedo io, penso io, non impedisce a Tobia e poi a suo figlio Tobit, no, Tobit e a suo figlio Tobia, ci si sbaglia, non impedisce di avere un giudizio storico, perché troveremo una cosa alla fine del capitolo 14 che un po', se non la comprendiamo bene, ci dice: ah, era stato così bello, è una delusione. Perché alla fine del capitolo, nel capitolo 14, Tobit ricorderà al figlio che Ninive andrà a finire male, sarà distrutta, e Tobia, il figlio, alla fine, quando accarirà, dice: benedisse Dio per quanto aveva fatto nei confronti degli abitanti di Ninive e della Siria. Prima di morire poté dunque gioire della sorte di Ninive e benedisse il Signore. Anche questo rimane, il giudizio è una storiella, quindi non è che il giudizio della vede la caduta di Ninive, quello che capita a Ninive, come il giudizio di Dio nella storia operante. È chiaro, è il risultato dell'opera degli uomini, l'ingiustizia la compie Ninive e Dio interviene, punisce per l'ingiustizia. Però questo, da una parte, la visione finale non impedisce di giudicare la storia, e dall'altra il giudizio sulla storia non impedisce di vedere il punto finale.